Dal libro del profeta Isaia. Chi avrebbe creduto al nostro annuncio? A chi sarebbe stato manifestato il braccio del Signore? È cresciuto come un virgulto davanti a Lui e come una radice in terra arida. Non ha apparenza né bellezza per attirare i nostri sguardi, non splendore per poterci piacere. Disprezzato e reietto dagli uomini, uomo dei dolori che ben conosce il patire, come uno davanti al quale ci si copre la faccia, era disprezzato e non ne avevamo alcuna stima.
Allora, oggi, come mi è stato richiesto da Madre Michela, ci soffermiamo sulla figura del servo del Signore, il servo sofferente. Ho intitolato la meditazione Servo, discepolo e redentore, due volti del Messia sofferente. Quindi ci soffermiamo sul testo di ultimi due canti, il terzo e il quarto di Isaia. Quindi ci troviamo nel secondo Isaia, che va dal capitolo 40 al 55, e siamo nel pieno esilio babilonese, un tempo segnato dalla distruzione, dalla perdita dell'identità e dal venire meno di ogni speranza per Israele. Perché c'è la perdita dell'identità? Perché come sapete che l'identità di Israele era fondata su tre elementi: la terra donata come promessa e poi il tempio e il re. E nell'esilio tutti e tre, questi tre fondamenti dell'identità sono stati persi. Quindi nell'esilio Israele sembra aver perso ogni sua identità. In questo scenario drammatico Dio vi sorprende con un annuncio inatteso, la venuta di un servo da Lui scelto, portatore di una vita nuova attraverso l'ascolto, la sofferenza e l'offerta di sé. La figura del Eved Melech, quindi Eved Adonai, servo del Signore, è tra la più intensa della scrittura, fortemente carica di attese messianiche. Il servo del Signore porta con autorità profetica, parla con autorità profetica, agisce con fedeltà, ma soprattutto soffre per gli altri, per il suo popolo, che però non riconosce né accoglie la sua testimonianza. In questa meditazione ci concentriamo quindi su questi due testi. Nel terzo canto, Isaia 50, da 4 a 11, vediamo il servo obbediente che ascolta come discepolo e cammina fedelmente con il Signore. Poi vediamo nell'ultimo canto il servo redentore che si carica del peccato del popolo per portare a compimento la sua missione salvifica. Leggiamo per favore il primo testo.
Il Signore Dio mi ha dato una lingua da discepolo. Il Signore Dio mi ha dato una lingua da discepolo perché io sappia indirizzare una parola allo sfiduciato. Ogni mattina risveglia il mio orecchio perché io ascolti come i discepoli. Il Signore Dio mi ha aperto l'orecchio e io non ho posto resistenza, non mi sono tirato indietro. Ho presentato il mio dorso ai flagellatori, le mie guance a coloro che mi strappavano la barba. Non ho sottratto la faccia agli insulti e agli sputi. Il Signore Dio mi assiste, per questo non resto svergognato, per questo rendo la mia faccia dura come pietra, sapendo di non restare confuso. È vicino chi mi rende giustizia. Chi oserà venire a contesa con me? Affrontiamoci. Chi mi accusa, si avvicini a me. Ecco, il Signore Dio mi assiste. Chi mi dichiarerà colpevole? Ecco, come una veste si logorano tutti, la tignola li divora. Chi tra voi teme il Signore, ascolti la voce del suo servo. Colui che cammina nelle tenebre senza avere luce, confidi nel nome del Signore, si affidi al suo Dio. Ecco, voi tutti che accendete il fuoco, che vi circondate di frecce incendiarie, andate alle fiamme del vostro fuoco, tra le frecce che avete acceso. Dalla mia mano vi è giunto questo. Voi giacerete nel luogo dei dolori.
Allora, il canto si apre con una immagine che presenta il servo come un maestro, non come un maestro, scusate, ma come un discepolo. Il termine ebraico limud, che viene dal verbo lamad, imparare, indica colui che si lascia istruire. A questo si affianca un altro verbo importantissimo per la tradizione biblica, shama, che va oltre un semplice udire, è un ascolto profondo che coinvolge il cuore, l'intelligenza, la volontà e poi genera un'azione. Quindi non si tratta di una recezione passiva, ma di una disponibilità esistenziale davanti alla parola di Dio. Con questa dichiarazione iniziale il servo manifesta la scelta di uno stile di vita fondato sull'ascolto, un ascolto costante della voce divina che plasma la sua identità. Il servo discepolo richiama i due organi della profezia, tipici della profezia, l'orecchio e la bocca. Tuttavia, in questo testo si nota una inversione insolita rispetto all'ordine abituale tra ascolto e parola. Normalmente ci si aspetta che il parlare, con saggezza ovviamente, derivi da un previo ascolto del messaggio divino. Ma questo terzo canto del servo afferma anzitutto di aver ricevuto prima una lingua da discepolo, e cioè la capacità di parlare con autorevolezza e discernimento, e solo in seguito dice che Dio gli ha aperto l'orecchio, quindi dandolo la capacità di ascoltare. Questa inversione rivela il cuore del testo del terzo canto, cioè ascolto e parola non sono due momenti separati, ma è un'unica realtà vissuta in modo contemporaneo. Il parlare del servo è già un ascoltare e il suo ascolto si fa subito una parola. In lui l'ascolto è un atto dinamico che coinvolge tutto il suo essere. Quindi il servo è discepolo della stessa parola, dello stesso messaggio che sta annunciando. Il servo riconosce che questo ascolto è un dono divino. Non si tratta di un'abilità umana, frutto di studio o di apprendimento, né di un atto passivo di udire, ma un'apertura interiore operata da Dio stesso che lo libera dal rumore superficiale e ingannevole del mondo. Infatti il versetto 4 esprime questo aspetto con una formula nell'ebraico un po' originale: mattina dopo mattina egli mi risveglia l'orecchio. Si tratta quindi di un ascolto continuo e quotidianamente rinnovato. In risposta a questa chiamata, il servo del Signore si pone in un atteggiamento di obbedienza. Il suo ascolto è segnato dalla docilità, come dice nel versetto 5: mi ha aperto l'orecchio e io non ho posto resistenza, non mi sono tirato indietro. L'espressione non ho opposto resistenza utilizza la negazione del verbo ebraico mara, che significa ribellarsi, opporsi, e ricorre spesso in testi legali e profetici per descrivere la infedeltà del popolo di Israele per il patto con il Signore. Quindi un esempio emblematico di questo rigetto continuo, porre resistenza al Signore, si trova in Deuteronomio 1,26, dove dice: ma voi non voleste salire e vi ribellaste, e usa qua il verbo della ribellione, mara, all'ordine del Signore vostro Dio. Questo verbo, questo versetto del Deuteronomio praticamente si riferisce all'esito fallimentare della missione degli esploratori narrata in Numeri 13-14, quando il popolo si rifiutò di entrare nella terra promessa, mettendo così in discussione la fedeltà di Dio. Ok? Quindi in Numeri 13-14 il popolo pecca per mancanza di fiducia nel Signore, nonostante aveva visto nel deserto tutti gli atti di bontà e di cura da parte sua. Un altro testo anche che fa per contrasto, fa risaltare la scelta luminosa del servo del Signore in Isaia 50, e Numeri 10:20 e il versetto 10. Ok? Ho chiesto anche che voi di leggere questo, anche numero 20, no? Siamo all'acqua di Meriba. E quindi lì Mosè usa di nuovo questo verbo che il servo lo contrasta. Dice: io non mi ribello. Invece Mosè in Numeri 20:10 dice: ascoltate o ribelli, e qua usa il participio hamorim del verbo mara, quindi ascoltate o ribelli, vi faremo noi forse uscire acqua da questa roccia. Quindi Mosè, usando il participio, indica una ribellione abituale da parte del popolo nei confronti di Dio, come afferma anche Deuteronomio 9:24, quando dice: Dio, siete stati ribelli, mamrim, al Signore da quando vi ho conosciuti. Quindi la resistenza al Signore è una cosa talmente abituale che ha accompagnato il cammino di Israele, e nel Numeri 20 ci troviamo già a Kadesh, quasi 40 anni dopo la uscita dall'Egitto, e il popolo ancora una volta mormora contro Mosè e Aronne, rimpiangendo l'Egitto. Quindi perché questi testi sono importanti, illuminano il testo di Isaia? Perché l'atteggiamento del servo del Signore che decide qua che decide di non opporre resistenza è in netta opposizione a quella del popolo di Israele. Comunque i numeri 20 getta luce ancora più profonda, non solo per il contrasto con l'atteggiamento del popolo, ma anche con lo stesso atteggiamento di Mosè. Ok, quindi il servo del Signore in 50 non solo contrasta l'atteggiamento del popolo di Israele, ma perfino quello stesso di Mosè, il primo e il più grande tra i profeti. Perché? Perché Mosè, in Numeri 20, dal versetto 8 al 13, Dio gli comanda dicendo così a lui e a Aronne: parlate alla roccia sotto i loro occhi, cioè sotto gli occhi del popolo, ed essa darà la sua acqua. Mosè disubbidisce in questo testo al Signore, raduna il popolo, lo rimprovera chiamandolo, come abbiamo letto su, no? Usando questo participio, dice, chiamandolo ribelle, e invece di parlare alla roccia come richiesto, colpisce la roccia due volte con il bastone. Quindi il testo di Numeri e il testo di Isaia 50 c'è un contrasto dell'atteggiamento di colui che deve essere il servo del Signore. Mosè, il verbo che è interessante qua viene in 20 usato, alza la mano e colpisce la roccia, e il gesto che Dio stesso chiede a Mosè di fare all'uscita dell'Egitto. In Esodo 14, 16, Dio dice: tu intanto alza, usa il verbo rum, alza il bastone, stendi la mano contro il mare e dividelo, perché gli israeliti entrino nel mare all'asciutto. Il verbo rum è ancora usato un'altra volta in Esodo 15, 2, l'inno della vittoria, dell'uscita dall'Egitto, e dice: il Signore è la mia forza, il mio canto, egli è stato la mia salvezza, questo è il mio Dio, lo voglio esaltare. Quindi il verbo rum, alzare, esaltare, è un verbo che nella tradizione biblica è usato per dire la grandezza, la cura, le grandi meraviglie che Dio opera per la salvezza di Israele. Questo stesso verbo viene usato per dire che Mosè, quando disubbidisce, invece di parlare, quindi la parola è il dono del profeta, invece di parlare alla roccia per far uscire l'acqua docilmente, alza la mano, lo stesso verbo che viene usato per esaltare il Signore o per quando Dio gli dice alza la mano, alza il bastone contro il mare. E questo perché è una cosa contrasta l'atteggiamento del servo, perché qua la ribellione del popolo di Israele ha invaso il cuore di Mosè. Quindi Mosè reagisce alla ribellione del popolo con un'altra ribellione. E questo che il servo del Signore in Isaia 50 e 53 non lo vuole fare. Infatti, lo stesso verbo lo vediamo, quindi Mosè, alla fine, proprio dopo aver fatto tutto il cammino, ritorna a quell'atto in Esodo 2, quando alza la mano contro l'egiziano per ucciderlo. È la stessa cosa. Quindi la ribellione del popolo ha influito sul servo del Signore, facendolo fare una regressione al capitolo 2 di Isaia, di Esodo. E quindi questi testi fanno vedere la grandezza del servo del Signore, e anche quindi del Cristo.
Quindi lui, il servo del Signore, usando questa forma "io non porrò resistenza", allora decide che non vuole seguire né l'atteggiamento del popolo di Israele e nemmeno cadere in quella, rispondere alla ribellione con un'altra ribellione che purtroppo è stata fatta da Mosè. E sapete che in Numeri 20 il Signore dice a Mosè, dopo quel gesto, che non sarebbe entrato nella terra promessa. E quindi il popolo, per la mancanza di fiducia nel Signore, si condannarono di morire nel deserto. Allo stesso modo anche Mosè, dopo quella ribellione, dopo quell'atto violento, perché il Signore non gli ha detto "raduna il popolo e ammonisce loro", ha detto il popolo stava, era assitato, era quindi Dio gli ha detto "raduna il popolo e fai uscire l'acqua", invece Mosè ammonisce il popolo chiamandoli ribelli, e in quell'atto di violenza, alzando, colpendo la cosa, cade nella violenza del popolo praticamente, e anche lui per la sua mancanza, e Dio stesso gli ha detto che avete mancato di fede in me, anche lui rimane fuori e non entra. Sarà il giovane Giosuè a far entrare il popolo alla terra promessa. Quindi tuttavia dobbiamo stare attenti, perché Dio, proprio perché è fedele, gli salva il suo servo purificandolo. Quindi questa decisione "non entrerai nella terra" non è un giudizio, un castigo duro dal Signore, perché noi dobbiamo stare molto attenti. Abbiamo un giudizio molto violento contro Dio. Noi a volte partiamo sempre da presupposti molto negativi nei nostri giudizi contro il Signore. Non siamo solo duri nei nostri giudizi con i fratelli, sorelle, ma anche contro Dio stesso. Invece noi, una fiducia vera nel Signore parte sempre dal presupposto che tutto quello che fa il Signore è buono. Allora la domanda diventa: ma come in questa decisione contro Mosè si veda dove sta la bontà del Signore? Ok? E quindi è la stessa cosa del, e questa qui tutta, apro una parentesi, non c'entra la nostra meditazione, però mi sta a cuore rispondere a delle domande che penso che arrivano nella vostra mente in questo momento. Quindi, come il Signore ha distrutto l'Egitto salvandola, perché solo distruggendo il prepotente che lo salva dalla sua prepotenza. Quindi Dio non distrugge il faraone, distrugge la sua prepotenza. Nel libro di Geremia anche Dio non distrugge Israele con l'esilio, ma la sua infedeltà. Quindi così, quindi Dio distrugge il peccato per salvare il peccatore. E così Mosè, con questo atto di esclusione dell'entrare, allora si umilia. È nella sua umiliazione che Dio lo salva. Lo salva da che cosa? Da questo senso di protagonismo. Ok? Quindi non sarà tu hai fatto uscire il popolo, ma un altro lo farà entrare. E l'uscita dall'entrata, è l'unico personaggio che continua, è il Signore. Il Signore è il Dio che salva e che fa entrare. Invece i servi che sono... Mosè, per questo suo atto, per umiliarlo e per in questa umiliazione per salvarlo, rimane fuori e sarà un altro che farà uscire, entrare il popolo nella terra promessa. Ok? Quindi questo è una cosa molto importante per quindi anche noi, per non cadere nei protagonismi umani. Quindi in Isaia 50 al versetto 5 il servo, dicendo "non ho posto resistenza", decide di non seguire né la condotta ribelle del popolo né il protagonismo violento di Mosè.
se sa che solo il Signore è il Salvatore, solo Lui compie meraviglie. Per questo sceglie di essere un discepolo docile, ponendo la sua fiducia unicamente nel Signore. Il versetto 5 poi sottolinea questa scelta del servo del Signore attraverso un parallelismo significativo con l'espressione che viene tradotta di seguito, non mi sono tirato indietro. Il verbo ebraico nesofti deriva da sug e significa diventare infedele. Quindi non so perché lo traducono con questo non mi sono tirata indietro, invece la traduzione ebraica deve essere e non divento infedele, cioè sono fedele alla mia, non porre resistenza. Questo parallelismo che ruolo ha? Sottolinea l'idea di una docilità attiva. L'obbedienza del servo non è una sottomissione passiva o rassegnata, ma una scelta libera e consapevole di adesione alla volontà di Dio. Egli è liberamente obbediente. Il servo del Signore resta fedele a questo suo atteggiamento di non resistenza, in contrasto con Israele che invece ha mantenuto un atteggiamento costante di ribellione. È proprio questo contrasto con il comportamento del popolo che rende il servo capace di essere messia atteso. Una analoga dinamica si trova anche nel libro di Geremia. Cioè, perché è così importante che il servo del Signore si oppone a quello del popolo? Lo vediamo anche in modo molto più chiaro in Geremia. Per favore, qualcuno legge i versetti 19 a 21 di Geremia.
Se ti pentirai, io ti farò ritornare e starai alla mia presenza. Se saprai distinguere ciò che è prezioso da ciò che è vile, sarai come la mia bocca. Essi devono tornare a te, non tu a loro. E di fronte a questo popolo io ti renderò come un muro durissimo di bronzo. Combatteranno contro di te, ma non potranno prevalere, perché io sarò con te per salvarti e per liberarti, oracolo del Signore. Ti libererò dalla mano dei malvagi e ti salverò dal pugno dei violenti.
Ecco, allora qui praticamente siamo nel capitolo 15 di Geremia, dove praticamente Geremia fino a questo punto fa lo stesso percorso del popolo. Quindi il popolo è ribelle contro Dio, Geremia lo stesso fa. Il popolo accusa il Dio, Geremia usa le stesse metafore per accusare Dio, non fa differenza. A questo punto Dio però, che guarda il cuore e vede il desiderio diverso che c'è nel cuore di Geremia, diverso da quello del popolo, dà a Geremia un'occasione, una possibilità. Invece il popolo aveva già perso tutte le occasioni. In questo stesso testo, in 15:9, Dio dichiara la venuta di Babilonia e la distruzione. Quindi non c'è più, ha fatto tutto quello che doveva fare, adesso quello che c'è da fare è attraversare l'esilio e viverlo come un modo di ritornare al Signore, di penitenza. Invece il profeta viene dato questa occasione: se ti pentirai, ok, ti farò ritornare. Perché qua il verbo usato shuv, che è tornare, e quindi viene tradotto di solito se tu tornerai ti farò ritornare, non ha senso. Il verbo shuv anche il verbo del pentire, quindi se ti pentirai ti farò ritornare a me, hai la possibilità di tornare e starai alla mia presenza è il verbo, è l'atteggiamento del profeta che sta davanti al Signore per intercedere per il popolo. E però cosa devi fare? Se saprai distinguere ciò che è prezioso da ciò che è vile. Ciò che è vile è l'atteggiamento del popolo, ciò che il popolo sta accusando in quel momento Dio, ok? Perché Dio li aveva mandato alla siccità e loro dicono perché? Perché sono andati, hanno lasciato Dio, sono andati a adorare Baal, il Dio della pioggia. Allora Dio ha trattenuto la pioggia perché loro capiscono che non è Baal colui che dà la pioggia, ma è lui. Invece cosa hanno fatto il popolo? Hanno detto a lui: ma guarda, tu sei il nostro Dio, tu sei il Dio dell'alleanza, se non ci dai l'acqua tu sei un Dio infedele. Quindi capovolgono le cose e accusano Dio, e Geremia fa la stessa cosa con Dio, dice: ma per caso tu sei diventato acqua ingannevole? Lui usa la stessa cosa contro Dio. Quindi Dio gli dice: devi discernere ciò che dicono il popolo, non sono loro, non sei tu che ti devi convertire al loro modo di pensare, di agire, ma loro devono convertire al tuo modo. Quindi il contrasto tra il servo del Signore e il popolo è essenziale in Geremia 50. Perché è quello che fa vedere che questo è veramente lui è il servo del Signore. E quindi questo anche parla a noi oggi, che se a noi andiamo con la corrente mondana di questo mondo che non conosce più Dio, allora che profeti siamo oggi? Che testimoni siamo oggi? Il servo quindi non si ribella, anzi si consegna, come esprime anche il Salmo 40 nei versetti 8 a 9, dicendo: allora ho detto io, ecco io vengo, nel rotolo del libro su di me è scritto di fare la tua volontà, mio Dio, io questo desidero, la tua legge è nel mio intimo. Quindi al centro di questa, e penso che nei fogli avete questa, come si chiama, tabella, no? Al centro del canto il servo del Signore dichiara: ho presentato il dorso ai flagellatori, le guance a coloro che mi strappavano la barba, al versetto 6. È una immagine che annuncia il Cristo della passione. Qui l'umiliazione non è semplicemente subita, ma liberamente voluta e offerta. Ciò che sostiene il servo è la fiducia incrollabile nel Signore. Il Signore Dio mi assiste, per questo non resto confuso, al contrario di Israele, che non pecca per debolezza, come abbiamo visto, ma per mancanza di fiducia. Il servo, all'opposto, obbedisce affidandosi completamente al Signore. Il testo di Isaia 50 costruisce poi un parallelismo poetico, ecco qui la tabella, no? Non resto confuso, non sarò deluso, al versetto 9, e al centro viene attestata questa fiducia incrollabile nel Signore, più forte dell'ingiustizia e dello schermo subito, no? Perché nella tabella vedete c'è la fiducia, poi c'è la stabilità e la sicurezza che nessuno mi può accusare. Il testo ci mostra come la fiducia nel Signore produce una sicurezza interiore, non resto confuso, una certezza esteriore, nessuno mi dichiarerà colpevole, e una marcata ripetizione si sottolinea chi è il vero protagonista, no? Non è come Mosè che pensa di essere lui ora l'autore della salvezza che fa uscire l'acqua, ma è il Signore che assiste il servo, lui è il protagonista. È interessante notare anche l'uso di questo verbo azar, che è il verbo dell'aiuto, del difendere, soccorrere. È come se Dio diventasse il servitore del servo. Ok? Dio aiuta, Dio difende, Dio soccorre. Dio è il servitore del suo servo. mettendosi al suo fianco per difenderlo e sorreggerlo. Il servo non è un brode che supporta in modo ironico il dolore da solo. Ciò che lo sostiene è il braccio del Signore, in cui egli pone la sua fiducia. Questa fiducia è il vero motore della sua forza d'animo. Questa fiducia incrollabile è più forte delle percosse, degli insulti e dello scherno. Il servo non si vergogna della propria umiliazione perché sa in chi ha posto la sua fiducia. Qui non parliamo di una fiducia astratta o facile, ma di una fiducia attraversata dal dolore, che resiste al silenzio di Dio, che non si spezza nemmeno nella notte. Al versetto 7, questa espressione "per questo rendo la mia faccia dura come pietra" richiama la decisione di Cristo di salire verso Gerusalemme. L'evangelista Luca descrive con parole molto particolari e significative, dice: egli prese la ferma decisione di dirigersi verso Gerusalemme mentre stavano compiendosi i giorni in cui sarebbe stato elevato in alto. Questa espressione "prese la ferma decisione" letteralmente deve essere tradotta "indurì il suo volto". Ok, quindi la stessa cosa che il servo dice, Luca la usa per dire quando Gesù indurì il suo volto e decide di salire verso Gerusalemme. Quindi la determinazione di Gesù si riflette in quel volto indurito, non come un segno di ostinazione violenta, ma come un'espressione di forza interiore e fedeltà nell'affrontare la prova della passione. Il servo discepolo quindi si affida non perché tutto è luminoso, ma perché ha sperimentato che Dio è fedele anche quando tace. Quando Dio tace è il momento della prova più radicale. Infatti in Matteo 27:46, durante l'oscurità che avvolge tutta la terra, dice Matteo che Gesù in quel momento, il momento del buio, Gesù grida a gran voce: "Eli, Eli, lima sabachthani? Dio mio, perché mi hai abbandonato?" E tuttavia, proprio in quel momento di buio, il servo si affida. Come? Perché Luca usa lo stesso momento del buio, facendo dire a Gesù: in quel momento, quando si fece buio su tutta la terra, in Luca 23:44, Gesù, gridando a gran voce, dice: "Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito", citando così il Salmo 31:6, che prosegue con: "Tu mi hai riscattato, Signore, Dio fedele". Quindi, mentre Matteo, quando il momento più buio, Gesù passa nell'abisso più profondo dell'essere, sentirsi abbandonato, e grida le mashabachthani, Luca in quel momento di buio Gesù consegna il suo spirito, fidandosi, pregando quel salmo che finisce con il riscatto, con la fedeltà di Dio che riscatta il suo servo. Questa è la vera spiritualità della passione: rimanere fiduciosi quando il sole è nascosto, quando la parola sembra tacere, quando le mani sono inchiodate sulla croce. In questo silenzio e in questa oscurità il dolore diventa il luogo dell'incontro con il Dio fedele che agisce nel segreto. Questo atteggiamento obbediente e fiducioso del servo sfocia però in una missione. Che cosa? sostenere lo sfiduciato al versetto 4. Per esprimere questo concetto, il versetto 4 impiega un verbo, rut, che compare solo qua in tutta la Bibbia ebraica. Il suo significato è ricavato dal contesto e di solito viene reso con soccorrere, venire in aiuto, sostenere, praticamente come azar, un po' come il verbo dell'aiuto. Quindi il profeta discepolo, attraverso l'ascolto, impara a parlare e la sua parola è pervasa dall'intenzione divina, è quella di soccorrere l'uomo. Quindi il Signore mi sostiene, dice il servo, mi soccorre, e lui a sua volta diventa colui che assiste e soccorre gli altri. Il destinatario di questo soccorso è usato con il termine ya'af, lo stanco, colui che ha sperimentato la fatica di un vagare senza meta, che ha conosciuto la delusione, lo scoraggiamento, che ha sentito le ginocchia vacillare per venire meno della speranza. E quindi il profeta servitore diventa così compagno di viaggio, assume su di sé la stanchezza degli erranti e, camminando accanto a loro, riscalda il loro cuore, aiutandoli a intravedere il senso del cammino faticoso e la bellezza della meta possibile. È ciò che ha fatto Gesù con i suoi discepoli, i discepoli di Emmaus in Luca 24, condividendo il loro smarrimento e aprendo loro gli occhi alla speranza. E così abbiamo finito la prima meditazione sul primo testo. Rendiamo solo così in silenzio, seduti dove siamo, 2 minuti solo di meditazione e poi procediamo con l'altro canto. Il quarto canto invece, l'ultimo canto del servo, è uno dei brani davvero più profondi. Può essere articolato in 5 strofe. Queste 5 strofe ci aiutano a penetrare progressivamente nel mistero del servo. Queste strofe non ci chiedono di capire, ma di contemplare. di entrare cioè nel cuore della logica divina che capovolge i pensieri umani, dove il rifiuto diventa paradossale luogo di salvezza e il dolore si trasfigura in gloria. È una vera e propria rivelazione del cuore di Dio, che si fa conoscere non con il tuono, ma con la sofferenza, non attraverso la forza, ma attraverso l'amore che si dona e diventa preghiera di intercessione per i peccatori. Avete tutti in mano queste 5 strofe che praticamente la prima e l'ultima fanno da cornice che sottolinea l'aspetto glorioso della vicenda del servo sofferente, la sofferenza che si trionfa portando il servo alla gloria. Le altre 3 strofe in mezzo rivelano invece la profonda sofferenza vissuta dal servo e il modo di affrontare e vivere tali sofferenze. Noteremo come la decisione di non resistere è molto evidenziata anche in questo canto. Ok, adesso leggiamo per favore le strofe una per una e dopo ogni strofa faccio un breve commento.
Ecco, il mio servo avrà successo, sarà onorato, alzato e innalzato grandemente. Come molti si stupirono di lui, tanto era assicurato per essere d'uomo il suo aspetto e diversa la sua forma da quella dei figli dell'uomo, così si meraviglieranno di lui molte nazioni. I re davanti a lui si chiuderanno la bocca, poiché vedranno un fatto mai a essi raccontato e comprenderanno ciò che mai avevano udito.
Quindi in questa prima strofa contempliamo la gloria promessa al servo sfigurato, no? Ecco il mio servo avrà successo, sarà elevato, innalzato e molto esaltato. La strofa si apre con questi 3 verbi che sono in crescendo. Yarum sarà elevato, ecco, vedete, questo è il verbo rum che, di cui ho parlato prima, no? Che Dio dice alza la mano e Dio sarà esaltato. Adesso il Signore salva colui che l'aveva nella sua sofferenza esaltato il Signore. Ok, quindi il Signore sarà elevato, eleverà il suo servo. E poi c'è il verbo anche nasa, che sarà innalzato, e anche il verbo kava, che sarà grandemente esaltato. Viene così proclamata una triplice elevazione che richiama i prodigi divini compiuti da Dio nell'Esodo 14:15. Quindi la salvezza che Dio aveva operato in Israele, il suo servo, il suo figlio Israele, adesso viene operata da Dio nella vita del servo suo, nel Messia. Come molti si stupirono di lui, tanto era sfigurato il suo aspetto. Quindi c'è questo subito un cambio, no? Dopo l'esaltazione questo testo ci sorprende della sofferenza, quindi ci aiuta a capire la radice di questa triplice elevazione. Il servo viene glorificato non attraverso il successo, ma attraverso l'umiliazione più estrema. Il paradosso è potente: più è sfigurato, più sarà esaltato. Questa è la logica della croce, che Paolo confermerà in Filippesi 2:6-9. Cristo è stato innalzato perché si è abbassato. Nella figura e nella vicenda del servo, Dio rivela che la sua via, cioè il modo di agire per portare salvezza, non è quella del dominio, ma del dono gratuito, donato. E la gloria non consiste nel vincere, ma nel salvare per amore. La seconda strofa.
Chi avrebbe creduto al nostro annuncio? A chi sarebbe stato manifestato il braccio del Signore? È cresciuto come un virgulto davanti a Lui e come una radice in terra arida. Non ha apparenza né bellezza per attirare i nostri sguardi, non splendore per poterci piacere. Disprezzato e reietto dagli uomini, uomo dei dolori che ben conosce il patire, come uno davanti al quale ci si copre la faccia. Era disprezzato e non ne avevamo alcuna stima.
In questa strofa contempliamo l'uomo del dolore rifiutato dal mondo, quindi disprezzato, respinto, uomo di dolore che ben conosce il patire. Questa strofa rompe ogni immagine trionfalistica del Messia. Non è bello, non è forte, non ha nulla che attrae. Il servo non ha apparenza per attirare il nostro sguardo, è un volto che non si nota, non affascina, che viene addirittura evitato. Il verbo ebraico tradotto con disprezzato, nivze, è forte, indica un rifiuto attivo, quasi da rigetto. Il servo non è rifiutato perché è colpevole e nemmeno perché la sua condotta rimprovera gli empi, ma perché la sua debolezza scandalizza. Come leggiamo in Sapienza 2:11, dicono gli empi: la nostra forza sia legge della giustizia, perché la debolezza risulta inutile. In lui vediamo il Cristo della passione, coperto di sangue, di sputi e insulti. È il Messia non secondo i nostri criteri, ma secondo il cuore di Dio. Questa strofa è una provocazione anche per noi oggi. Sappiamo davvero riconoscere Dio e contemplare il suo volto nella debolezza degli altri? E così leggiamo la terza strofa.
Eppure
egli si è caricato delle nostre sofferenze, si è addossato i nostri dolori, e noi lo giudicavamo castigato, percosso da Dio e umiliato. Egli è stato trafitto per le nostre colpe, schiacciato per le nostre iniquità. Il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di Lui. Per le sue piaghe noi siamo stati guariti. Noi tutti eravamo sperduti come un gregge. Ognuno di noi seguiva la sua strada. Il Signore fece ricadere su di Lui l'iniquità di noi tutti.
Allora, in questa strofa contempliamo il servo che si fa carico del dolore come dono d'amore. Qui siamo davvero al cuore teologico del quarto canto. L'autore sacro utilizza il verbo nasà, portare, assumere, sollevare. È lo stesso verbo usato anche nel Levitico 16 per il capo di espiazione, che simboleggiava il trasferimento dei peccati di Israele. Ma nel canto del servo questo significato si trasforma radicalmente. Non si tratta di un meccanismo rituale o giuridico, ma di un gesto di amore totale, profondo e gratuito. Il servo non paga un prezzo. Il servo si espone, si coinvolge, si carica delle ferite dell'umanità per amore. La sofferenza del servo assume qui un senso nuovo, non è un patire sterile o passivo, non è ma un farsi carico delle nostre colpe per liberare, guarire, sollevare l'umanità. È l'amore che non resta lontano dal dolore umano, ma vi entra dentro, lo attraversa, lo condivide fino in fondo per trasformarlo dal di dentro. Il servo non è una figura di punizione vicaria, ma solidarietà radicale, una sostituzione salvifica, non fondata sulla logica della punizione o del debito da estinguere, bensì sull'amore solidale di Dio. E qua apro una parentesi, perché purtroppo c'è un senso, per correggere anche una comprensione molto vecchia, sbagliata del dolore di Cristo, no? Noi quando parliamo di una sostituzione salvifica non è di una espiazione giuridica, che parla di un Dio giudice che per soddisfare la sua giustizia ha fatto morire il suo figlio. Ok, quindi questa immagine di un Dio giudice, un Dio che accetta che il suo figlio muore perché lui, per soddisfare la sua giustizia, è un Dio molto lontano dal nostro Dio biblico, dal Dio di Gesù Cristo. Quindi Cristo non è morto al posto nostro per salvarci da Dio, è morto per noi per rivelare il cuore paterno di Dio. La sostituzione salvifica, e quindi qui chiudo il parentesi, la sostituzione salvifica del servo del Signore e di Cristo è un dono d'amore solidale. Gesù ama, cioè soffre per noi, in noi e con noi. Gesù ama per noi, in noi e con noi. È la logica dell'amore creativo, dove il servo del Signore si immerge nel dolore per trasformarlo. Attraverso il servo Dio entra nella storia dell'umanità per trasformarla, per redimerla dal di dentro, coinvolgendo l'uomo in questo processo di salvezza. È un amore che si china sull'uomo per risollevarlo, che accoglie la fragilità per farla diventare luogo di vita nuova. Così la croce di Cristo si illumina di questo stesso senso. La morte sulla croce è un gesto di amore radicale, relazionale e generativo, che apre spazi di una vita nuova, di guarigione e di riconciliazione. Il servo è l'icona di un Dio che sceglie di essere vulnerabile, che ama senza difesa, che accoglie in sé il dolore dell'altro non per condannarlo, ma per guarirlo. Il servo porta il dolore non per pagare un debito, ma per condividere la sofferenza dell'umanità e generare in essa nuova possibilità. La forza del servo non sta nel potere, ma nella debolezza scelta, nell'amore umile che non si impone ma si dona. La sofferenza non è una funzione, ma un spazio sacro in cui Dio si rende vicino a chi è ferito, a chi è escluso, a chi è schiacciato. Dio non domina, ma serve, non giudica dall'alto, ma si lascia coinvolgere nell'abisso più profondo del dolore umano. È proprio questa la logica dell'amore disarmato, che rende la morte del servo, la croce del Cristo, non il segno di una sconfitta, ma il gesto definitivo di un Dio che salva non punendo, ma amando fino alla fine. Così la sostituzione salvifica del servo si rivela per quello che è, non una logica del pagamento, ma un gesto d'amore che apre la vita, che apre alla vita. I verbi usati qua sono tutti al passivo: trafitto, schiacciato, percorso, piagato. Questo non indica passività o sconfitta, ma accoglienza radicale che sgorga da un amore sconfinato. Il servo non risponde alla violenza con violenza, non si lascia travolgere dalla violenza altrui, non reagisce con la forza, ma rimane fedele a un amore che si consegna fino alla fine. Il profilo del servo, proprio in questa logica di amore che si dona senza misura, trova il suo pieno compimento in Cristo, come scrive Paolo in 2 Corinzi 5:21: colui che non aveva conosciuto peccato, Dio lo fece peccato in nostro favore, perché in lui noi potessimo diventare giustizia di Dio. Lasciamo un attimo di meditazione e poi finiamo la quarta e la quinta strofa. Leggiamo la quarta strofa.
Maltrattato si lasciò umiliare, non aprì la sua bocca. Era come agnello condotto al macello, come pecora muta di fronte ai suoi tosatori, e non aprì la sua bocca. Con oppressione e ingiusta sentenza fu tolto di mezzo. Chi si affligge per la sua posterità, sì, fu eliminato dalla terra dei viventi, per colpa del mio popolo fu percosso a morte. Gli si diede sepoltura con gli empi, con il ricco fu suo tumulo, sebbene non avesse commesso violenza, né vi fosse inganno nella sua bocca.
Allora, in questa strofa contempliamo il silenzio dell'agnello e l'ingiustizia della sua morte. Qui il servo è identificato con l'agnello pasquale: non apre bocca, non si oppone, non risponde all'ingiustizia. Il silenzio del servo non è la resa dell'uomo sconfitto, ma la forza dell'amore che si consegna liberamente. È la potenza disarmata di chi non risponde al male con altro male, ma con la logica divina del dono. Il servo accetta di essere condotto, di essere colpito, di essere ucciso, ma proprio in questo silenzio si manifesta la sua libertà e la sua grandezza. Non è un silenzio di chi subisce, ma di chi sa consegnarsi. È un silenzio abitato dall'amore. L'immagine dell'agnello condotto al macello richiama immediatamente la figura dell'agnello pasquale, sacrificato nella notte dell'Esodo per la salvezza del popolo. Esodo 12, 26-27. Il servo del Signore quindi diventa così il vero agnello di Dio, che libera l'uomo dal peccato, dalla schiavitù del male. Giovanni Battista lo dirà chiaramente dicendo: ecco l'agnello di Dio, colui che toglie il peccato, in Giovanni 1,29. Anche l'Evangelista Luca ci racconta che nell'Atti degli Apostoli 8,38-35, come il diacono Filippo interpreta proprio questo passo di Isaia come annuncio diritto del Cristo crocifisso. Infatti il silenzio del servo trova pieno compimento in Gesù durante la sua passione. Nei Vangeli Gesù davanti a Pilato e anche davanti ai suoi accusatori tace, non si difende, non reagisce. Vive fino in fondo la logica dell'amore, che non si oppone ma si dona. Il silenzio del servo è dunque una scelta consapevole, una via nuova di affrontare il male: non rispondere con la stessa violenza, ma con l'offerta di sé. Come dirà Pietro in 1 Pietro 2, 23-24, insultato non rispondeva con insulti, maltrattato non minacciava vendetta, ma si affidava a colui che giudica con giustizia. Gesù porta su di sé il peccato dell'umanità non per subire passivamente, ma per trasformare il male in possibilità di una nuova vita. Le sue piaghe, segno di sofferenza, diventano sorgenti di guarigione, come 1 Pietro 2,24: dalle sue piaghe siete stati guariti. Il servo e in lui Gesù Cristo accetta di essere eliminato dalla terra dai viventi. La sua sepoltura accanto agli empi è l'ultimo atto di un'ingiustizia evidente. Eppure proprio questa umiliazione è abitata dal mistero di Dio. Nella debolezza del servo brilla la forza di un amore che non può essere vinto. In Gesù questo silenzio diventa il linguaggio più eloquente di Dio, un Dio che salva amando fino alla fine, un Dio che non ha scelto di vincere i suoi nemici, ma di amarli fino a portare su di sé il loro peso, il loro peccato, per guarirli, per salvarli, per trasformarli, come viene sottolineato anche nell'ultima strofa. Diciamola, per favore.
Ma al Signore è piaciuto prostrarlo con dolore. Quando offrirà a se stesso il sacrificio di liberazione, vedrà la discendenza, vivrà a lungo, si compirà per mezzo suo la volontà del Signore. Dopo il suo intimo tormento, vedrà la luce e si sazierà della sua conoscenza. Il giusto mio servo giustificherà molti, egli si addosserà alle loro iniquità. Perciò io gli darò in premio le moltitudini, dei potenti egli farà bottino. perché ha spogliato se stesso fino alla morte ed è stato annoverato fra gli empi, mentre egli portava il peccato di molti e intercedeva per i colpevoli.
Quindi in questa ultima strofa contempliamo la gloria della risurrezione, frutto dell'amore che salva. In questa strofa vediamo la svolta gloriosa, decisiva, la gloria che nasce dalla sofferenza accolta per amore. È il paradosso della fede biblica. Proprio laddove l'uomo vede fallimento, Dio fa germogliare la vita nuova. Il verbo ebraico ya'ir, vedrà la luce, è spesso interpretato come una allusione alla risurrezione. Nonostante la morte, nonostante l'umiliazione e il dolore, il servo vive. Egli vede e gusta i frutti della sua sofferenza donata per amore. Il servo non è annientato dal male che ha preso su di sé, al contrario. Proprio perché ha amato fino alla fine, diventa sorgente di vita per molti. In lui, il giusto, il sofferente, l'umile, che giustifica i molti, cioè che li rende giusti, li risana, li libera. Qui il servo è il sacerdote, è il mediatore, ma soprattutto è l'amico dell'uomo. Non solo porta su di sé il loro peccato, ma trasforma chi lo accoglie anche. È lui che rende giusti gli altri, è lui che apre un cammino nuovo per l'umanità ferita. Si compie così ciò che Paolo proclama nella sua teologia pasquale in Romani 4:25: Cristo è morto per i nostri peccati ed è risuscitato per la nostra giustificazione. La risurrezione non è solo il lieto fine della tragedia, è la rivelazione che l'amore di Dio è più forte della morte. È la conferma che il servo ha davvero portato la salvezza non pagando una pena, ma amando radicalmente. Proprio per questo continua il canto: Dio lo esalta, gli affida le moltitudini, lo costituisce Signore della vita, perché ha saputo svuotare se stesso fino alla morte, essendo annoverato fra gli empi, portare il peccato di molti, intercedere per i colpevoli. La gloria del servo è la gloria dell'amore che salva, è la gloria della croce che non resta sconfitta, ma diventa luogo di una nuova nascita, nascita di una nuova umanità. È la gloria di un Dio che non regna dall'alto, ma scende negli abissi per salvare l'uomo. Questa è la grandezza del servo. Questa è la verità di Cristo. Questa è la speranza della Pasqua. Il Cristo patì, quindi concludiamo, il Cristo patì per voi, lasciandovi un esempio, perché ne seguiate le orme. 1 Pietro 2:21. La contemplazione del servo del Signore, identificato per noi con Gesù crocifisso, non conduce solo alla consolazione di essere salvati dal suo amore, dal suo sacrificio. Essa ci sprona per assumere come Lui, con il dono dello Spirito, lo stesso cammino del Cristo. Vi ho dato un esempio perché anche voi facciate come io ho fatto a voi, diceva Gesù ai suoi discepoli dopo averli lavati i piedi in Giovanni 13:15. Quindi un esempio di amore che deve diventare pratica concreta nella nostra vita. Anche voi dovete lavare i piedi gli uni gli altri. Lavare i piedi è una intercessione, è un perdono, è un servizio, è una donazione di noi stessi che facciamo per gli altri. La gloria del servo esaltato dal Signore è promessa anche a noi. È la nostra speranza. Essa ci è donata dal Signore, fedele alle sue alleanze. Dice infatti San Paolo, quelli che egli da sempre ha conosciuto li ha anche predestinati a essere conformi all'immagine del suo figlio, perché egli sia il primogenito fra molti fratelli. Quelli poi che ha predestinati li ha anche chiamati, quelli che li ha chiamati li ha anche giustificati, quelli che ha giustificati li ha anche glorificati. Quindi il cammino del servo è chiesto al discepolo che, seguendo il suo Signore, vive di amore e di speranza. E buona settimana santa. Facciamo.
Ecco, magari...